Buongiorno e ben ritrovati a tutti gli ascoltatori di Radio Mater per questa nuova puntata de Il Castello della Coscienza, Conversazioni su Edistein. Prima di inoltrarci nel tema specifico di oggi, vorrei fare un riassunto delle puntate precedenti. Innanzitutto, da dove prendono origine queste nostre conversazioni e perché? La ragione è molto semplice. Edith è una donna di notevole spessore umano, intellettuale e spirituale. Indubbiamente avvicinarsi a lei è arricchente. I suoi testi, tuttavia, risultano un po' difficoltosi per tutti coloro che non posseggono un'adeguata formazione filosofica e teologica. Ne consegue perciò che di Edith ci si limita spesso a conoscere la biografia. Di certo non mancano testi su di lei. Alcuni, abbiamo già detto più volte, molto corretti ed equilibrati, altri francamente interpretativi. Noi abbiamo scelto di porci in cammino, restando al fianco di Edith, ripercorrendo le sue tappe passo dopo passo, esattamente così come lei le ha vissute. Anche questo ce lo siamo detti già più volte. Leggere Edith a partire dal suo passaggio al cattolicesimo, o ancora più a partire dal suo martirio, significa introdurre una lente fortemente deformante. Per questo preferiamo stare con Edith senza forzature, accogliendo la ricchezza che ogni tappa del suo cammino comunque ci offre. Dopo una brevissima scheda biografica, ci siamo accostati alla sua autobiografia, Storia di una famiglia ebrea. In realtà, Edith non ha voluto scrivere queste pagine per raccontare di sé e della sua famiglia in maniera fine a se stessa. Al contrario, in un tempo storico in cui agli ebrei in Germania era ormai preclusa ogni interazione con il resto della popolazione, Edith, come anche gli altri ebrei del suo tempo, hanno avvertito il bisogno di dare testimonianza dell'identità ebraica. Gli ebrei sono persone esattamente come tutte le altre. Le famiglie ebree sono famiglie come tutte le altre. Certo, alcune con una forte identità religiosa, altre decisamente laiche, ma membri di una comunità nazionale e amanti della propria patria, non meno dei membri della razza ariana. Questo il motivo storico che ha dettato la stesura delle righe della Storia di una famiglia ebrea. Ovviamente, pur senza dimenticare questo dato del reale, noi abbiamo cercato di portarci anche a un livello più profondo, cioè iniziare già a incontrare Edith inserita nelle sue coordinate spazio-temporali. A un terzo livello di ulteriore profondità, iniziare a cogliere come Edith percepisce se stessa, la sua storia, il suo contesto. L'autobiografia, infatti, è proprio quel genere letterario che meglio si presta a questa indagine. Nessuno, infatti, è mai freddo reporter fotografico. Tutti riportiamo sempre nel narrare i fatti i nostri vissuti, come noi soggettivamente li abbiamo recepiti. L'autobiografia di Edith ci permette di iniziare a penetrare nel suo mondo interiore. Per questo è importante, a nostra volta, non essere interpretativi e non frapporre filtri personali deformanti. Oltre all'autobiografia di Edith, abbiamo attinto al testo scritto da Susan Batzdorf, nipote di Edith, figlia della sorella prediletta Erna. La famiglia Bieberstein è sopravvissuta all'Olocausto perché migrata negli Stati Uniti nel 1939. Finora abbiamo confrontato la figura di Auguste, la matriarca di casa Stein, confrontandola appunto con quanto detto da Edith. Poi abbiamo letto insieme la descrizione di Erna e quella dei membri della famiglia Stein che all'Olocausto non sono sopravvissuti. La scorsa puntata abbiamo parlato di Paul e di sua moglie Trude e di zia Frida. In questa puntata leggiamo di Rosa, la sorella di Edith, maggiore di lei 8 anni, come lei passata al cattolicesimo, che morirà con lei ad Auschwitz. Ecco cosa scrive Suzel. Rosa Stein, 1883-1942, come secondo nome ricevette il nome della nonna materna, Adelaide, una delle 4 bimbe nate quell'anno nella famiglia che ne ricevettero il nome. Rosa aveva quasi 10 anni quando suo padre morì. Rosa non si sposò mai, non so se per mancanza di desiderio o di opportunità. In famiglia non se ne parlò affatto. Credo fosse una scolara mediocre. Certamente non ricevette un'educazione superiore. Da grande, tuttavia, seguì dei corsi alla Volksschule di Breslavia, un'accademia per l'educazione degli adulti. Quando venni alla luce io, tante Rosa, zia Rosa, aveva oltre 35 anni. Noi ci siamo sempre sentiti molto vicini a lei, perché da bambini abbiamo avuto un contatto quotidiano con lei. Vivevamo nella stessa casa. Quando tornavamo da scuola, la prima tappa era spesso la grande cucina, dove zia Rosa, intenta a cucinare o a fare il pane, teneva di solito pronto qualche gustoso bocconcino per noi. Mio fratello e io eravamo i più giovani fra i nipotini di August e, come tali, è probabile che ci viziassero un po'. Mi sembra che i miei ricordi di Rosa siano ben più positivi di quelli della mia cugina più grande, Lotte Sachs, che la ricorda come molto portata alla critica. Lo posso credere, perché Rosa aveva concetti severi di bene e di male, e non esitava a esprimere le proprie opinioni circa gli altri membri della famiglia. Freud, lei e la nonna evitavano ogni lusso e raffinatezza e vivevano in modo molto semplice. Rosa era un'ottima cuoca e pasticcera e per tutti i compleanni sfornava la tradizionale pasta frolla. Per lo sabbat preparava i pani intrecciati di rito per tutti quelli della casa e anche per noi. In quegli anni, verso la fine del 1920-1930, la Germania versava in una grande depressione economica. C'era molta povertà e disoccupazione. Il mendicare porta a porta era un fatto quotidiano e mia zia non lasciava mai alcuno se ne andasse via a mani vuote. Tuttavia non dava mai soldi ai mendicanti, bensì solo cibo, affinché non ne usassero per ubriacarsi. Per Preparava loro un panino o un piatto di minestra. Alcuni mendicanti non apprezzavano questi doni in natura e qualche volta la ciotola di minestra la versavano indispettiti sui gradini che conducevano all'ingresso principale. Ciò colmava di indignazione zia Rosa per l'affronto, la sporcizia che ne risultava, nonché la mancanza di riconoscenza per la gentilezza offerta. Un altro vivido ricordo riguarda la cura che zia Rosa aveva per una bimba handicappata. Una mia compagna di scuola, alquanto ritardata, ripensandoci, credo soffrisse della sindrome di Down, veniva sempre a scuola con lividi su tutto il corpo. Era terribilmente magra. Le insegnanti la punivano perché non stava mai ferma, girovagava per la classe e badava poco a quanto le veniva detto. Per questa mancanza di disciplina veniva picchiata abbastanza spesso con la verga. Io non capivo cosa avesse, ma una volta udii i miei genitori che parlavano di lei. Sembra che avesse ricevuto poca cura e amore in famiglia. Era ciò che oggi diremmo una bimba abusata. Una volta scoprì, del tutto casualmente, che zia Rosa stava aiutando la piccola nei compiti, portandola a casa e dandole un po' di attenzione. Avevo solo 6 anni, ma ricordo che fui sorpresa e fiera che mia zia fosse implicata in tale servizio. Era la prima volta in cui avevo visto qualcuno trattare questa bimba con affetto. Ciò fece mutare il mio stesso atteggiamento verso di lei e io stessa iniziai a dedicarle un po' di attenzione. Una volta le diedi un bel nastro rosso, lucido, ma non so se tale idea spuntasse dalla mia mente o fosse frutto di un suggerimento di mia madre. La fine di questa ragazzina fu tragica. Si gettò nel fiume Oder, suicidandosi, quando aveva 8 anni. Mio padre non riusciva a superare la cosa. Continuava a parlare di questa creatura che, ad un'età così tenera, aveva già patito tali e tanti orrori e crudeltà da non vedere altra via di uscita. Un altro esempio della cura che Rosa aveva per il prossimo fu il fatto che visitava un prigioniero condannato a morte nel carcere. Ero più grande allora e mi disse che si recava in prigione per visitarlo. Ricordo soltanto che si chiamava Martin Schmidt e che aveva assassinato qualcuno. Ero stupita che mia zia andasse a visitare una persona simile. Ma lei spiegò brevemente che anche gli assassini hanno bisogno di sapere che non sono abbandonati. Come ho già detto, Rosa fungeva da padrone di casa per conto di sua madre e ciò la poneva al di sopra della sorella maggiore Fraida e della figlia di quest'ultima, Erika. Mia cugina Erika chiamava scherzosamente la zia Drosselbart sulla falsariga del re Tusberd, personaggio di una delle favole dei fratelli Grimm. Noi ridevamo, ma non credo che zia Rosa lo considerasse divertente e non apprezzava essere presa in giro per il suo mento un po' pronunciato. Rosa aveva un senso dell'umore più scarso degli altri membri della famiglia. Prendeva la vita molto sul serio, e così facendo apportava un certo umore un po' pesante e pessimista che purtroppo contagiava l'ambiente. Scrivendo in memoria di zia Rosa e tratteggiandone il carattere, mio fratello dice: per lei c'erano solo doveri, un costante si deve, o più spesso non si deve. Forse la spiegazione del suo atteggiamento funereo verso la vita va trovata nel suo sviluppo insoddisfacente e nella sua posizione subordinata in famiglia. Guardando indietro, tuttavia, basti affermare che Tante Rosa, negli anni in cui la conobbi, non era una persona felice e che, a mio giudizio, esistevano non poche ragioni del fatto. Contrariamente alla sua inclinazione, era la Cenerentola che lavorava duro in casa, mentre i suoi fratelli, sebbene non fossero certo liberi di danzar tutta la vita, praticavano, chi più chi meno, professioni ragguardevoli nella società e avevano famiglie proprie. Ci fermiamo ora per un breve intervallo musicale. Erika era una ragazza molto studiosa e mirava a diventare maestra. Divenne un'ebrea molto osservante e più tardi frequentò dei corsi al seminario teologico ebraico di Breslavia. Si trovò non di rado in difficoltà con zia Rosa, proprio riguardo all'osservanza delle norme alimentari ebraiche. Sebbene la loro cucina fosse sempre stata kosher, mia cugina ora esigeva una più stretta osservanza delle norme alimentari e criticava spesso sua zia perché non seguiva la legge alla lettera. Rosa, ormai a buon punto sulla via della conversione al cattolicesimo, trovava difficile prendere tutto ciò sul serio e si risentiva delle critiche della nipote. Rosa rinviò il proprio battesimo fin dopo la morte di sua madre, per rispetto e riguardo e per evitarle ulteriori dispiaceri. Credo tuttavia che anche prima della sua conversione formale seguisse segretamente gli usi cattolici, usasse il rosario e partecipasse alla messa. Era discreta al riguardo, sempre per delicatezza. Non ho mai scoperto come avvenne che Rosa seguisse sua sorella minore nel cattolicesimo. All'epoca eravamo troppo giovani per simili discorse e le mie zie, tanto Rosa quanto Edith, evitavano di proposito ogni conversazione con noi ragazzi che potesse essere interpretata come proselitismo. Mio padre era estremamente attento e lo diceva che le zie non cercassero, nemmeno lontanamente, di convertire i bambini. Poteva fare a meno di preoccuparsi. Esse evitarono attentamente ogni benché minima parvenza di tale atteggiamento. Quando partimmo per gli Stati Uniti nel febbraio del 1939, Fraida aveva un numero d'attesa per emigrare in America, ma l'attesa era assai lunga. Rosa, invece, corrispondeva con una donna in Belgio che stava per fondare un monastero per terziarie carmelitane e cercava una direttrice domestica. Scrive Edith in una sua lettera: «Vi sono prospettive, che Rosa possa entrare in Belgio presso una terziaria del nostro ordine. Credo che questo contatto fosse avvenuto mediante Edith, che era ormai in Olanda. Rosa desiderava andare perché le restrizioni nella Germania nazista stavano diventando sempre più oppressive e, dopo il pogrom del 9 novembre 1938, anche assai temibili. Dopo quella prima esperienza di violenza generalizzata contro noi altri ebrei, eravamo soliti dire: «Ora tutto è possibile». Rosa Stein aveva programmato di portare con sé, in Belgio, la maggior parte della mobilia e della biancheria della famiglia Stein. Dal momento che la signora, che voleva offrirle una casa e un lavoro in Belgio, stava per fondare un nuovo istituto carmelitano, accoglieva volentieri chi avesse anche l'occorrente per arredare la casa. A quel tempo era ancora possibile, per i rifugiati ebrei che emigravano dalla Germania, portare i loro beni con sé, pur con alcune limitazioni. Purtroppo l'intero progetto fu disastroso e la donna un'imbrogliona, che aveva attirato mia zia in Belgio sotto falsi pretesti, in vista di impossessarsi delle cose di Rosa e per sfruttarla come lavorante che doveva sgobbare ogni giorno per molte ore in un ambiente lurido e decadente. Rosa fu tremendamente infelice e in qualche modo riuscì a farne parola a sua sorella minore Edith, Suor Teresa Benedetta della Croce, a Echt, in Olanda, chiedendole il favore di liberarla da questa strega che l'aveva raggirata con menzogne e astuzie. Abbiamo una relazione a firma di una certa Barbara, una parente di madre Joanna van Verst, priora del Carmelo di Bech in Olanda, con cui Edith Stein corrispose, che fu mandata al villaggio dove Rosa Stein era andata a lavorare, in una località tra Maastricht e Lüttich. Si trattava di un compito difficile, recarsi in un luogo sconosciuto per esaminare una situazione in cui una donna che dichiarava di essere intenta a fondare un nuovo terzo ordine carmelitano teneva sostanzialmente in schiavitù una rifugiata dal nazismo. Appena giunta nel villaggio, la messaggera si accertò presso il prete del luogo che la donnaccia aveva una cattiva reputazione e che la gente del paese stava cercando un pretesto per liberarsene. Finora però aveva pagato regolarmente l'affitto e non dava alcun adito alle autorità comunali per l'evizione. L'emissaria venuta da Echt riuscì infine a liberare Rosa Stein dopo aver convinto la sua padrona che non era affatto adatta a rimanere con lei. A Rosa non fu permesso di prendere nulla delle proprie cose, tranne ciò che poteva entrare in una piccola valigia, e, dopo una buona dose di abile persuasione da parte della sua liberatrice, si ottenne che portasse via con sé anche una seconda valigia, colma di oggetti di poco valore venale, ma di valore sentimentale per Rosa. Dovette lasciare là tutta la mobilia, i servizi di porcellana e la biancheria. Rosa Stein era soltanto grata di essere di nuovo libera e desiderosa di riunirsi a sua sorella Edith. Non potrei dire quanto tempo Rosa fosse rimasta nella sua schiavitù belga. Non credo possa essere stato più di alcuni mesi. Una lettera di Edith a mia madre Erna Bieberstein afferma che Rosa arrivò dal Belgio il 1° luglio 1939. Anche ad Erth le cose non filarono liscio per Rosa Stein. In una lettera a madre Preta Brünning, datata 26 aprile 1940, Edith riferisce: Avevamo sperato che, avendo finalmente ricevuto un permesso di soggiorno, potesse presto diventare una terziaria, cioè una sorella esterna. Ma i nostri superiori, la nostra cara reverenda madre e il padre provinciale, pensano che il tempo non sia opportuno per un simile cambiamento. Hanno suggerito che Rosa divenga intanto membro del terzo ordine e porti l'abito. È una delusione molto penosa per Rosa. Non ama l'attività intensa connessa con l'essere portinaia e preferirebbe, di gran lunga, vivere all'interno della clausura. Altre delusioni per Rosa Stein. Eppure veniamo a sapere che svolse i suoi doveri di portinaia del monastero carmelitano di Erth con fedeltà e guadagnò amicizie nella città. Quando entrambe le sorelle furono arrestate dalla Gestapo, persone della città si riunirono attorno a loro, mostrando la loro vicinanza, soprattutto per Rosa, che conoscevano, dato il suo rapporto con il mondo esterno. Dopo tutti questi anni è ancora molto penoso per me pensare alla tragica fine di Rosa e di Edith Stein, ma mi sono chiesta se in quei giorni, in quelle ore di paura ed orrore, il loro essere unite non abbia infuso loro coraggio e conforto. C'è un brano della liturgia ebraica riguardo il massacro dei martiri che dice: Amati e puri furono in vita, anche nella morte non furono divisi. Rosa ed Edith le vedo così. Da sola Edith avrebbe potuto trovare asilo in Svizzera, ma rifiutò di accettare rifugio senza Rosa. E alla fine andarono assieme incontro alla morte. Ci fermiamo ora per un altro breve intervallo musicale. Siamo così giunti al termine di questa puntata. Il prossimo appuntamento è tra 2 settimane, martedì 21 maggio, sempre a questa medesima ora. Ricordo ancora che la conversazione è scaricabile dal sito internet www.edistein.name, mentre per un contatto personale l'indirizzo mail è benedetta@adoratricimonza.it. Auguro a tutti un buon proseguimento di cammino, intriso della gioia pasquale che ci prepara a bene accogliere il dono dello Spirito Santo nella ormai vicina solennità di Pentecoste. A presto.